Ciao a tutti e benvenuti nella 30ª puntata di Podcast Viola. Quest'oggi, come ogni venerdì, andrò a parlare della partita che mi aspetto in questo fine settimana tra Fiorentina e Sassuolo, Viola che sono ospiti della squadra allenata da Roberto De Zerbi, ma prima di parlare della partita che mi aspetto volevo parlare di altri due argomenti. Il primo è il fatto che mi è piaciuta molto la puntata con Lorenzo di mercoledì, ho ricevuto anche qualche messaggio in privato e mi ha fatto molto molto piacere. Sicuramente non sarà l'ultima, ci siamo trovati bene e è sempre bello secondo me avere anche un parere diverso da quello che sentite sempre, che è il mio, e sentire anche opinioni diverse può aiutare a creare un dibattito, e è una cosa che mi piace molto. Il secondo argomento di cui volevo parlarvi un po' in breve è la primavera della Fiorentina. Se ne è parlato proprio mercoledì per qualche minuto, ma questi ragazzi proprio mercoledì hanno vinto la semifinale di Coppa Italia di categoria, accedendo così alla finale, che se non sbaglio sarà il 28 aprile, se non sbaglio. La Fiorentina ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Spalluto e Munteanu, tra l'altro due ragazzi che abbiamo proprio citato mercoledì, ma la cosa che voglio sottolineare è il fatto che è la terza finale consecutiva che la Fiorentina raggiunge in questo trofeo. È un bel segnale di continuità. La Fiorentina è sempre stata molto attenta ai giovani, al settore giovanile, cito proprio gli ultimi e diciamo i più grandi che sono venuti fuori, Bernardeschi, Chiesa, lo stesso Vlahovic, anche se non ha fatto tutta la trafila, ma l'ultimo anno ha fatto la primavera in Viola, e anche lo stesso Sottil. Quindi è sempre un bene che i giovani facciano un buon campionato, abbiano dei buoni risultati nella loro categoria, perché vuol dire che c'è del materiale su cui poter puntare. Una piccola curiosità è il fatto che affronterà la Lazio, la squadra viola, e voi direte che curiosità è. È una piccola curiosità perché come penso avrete letto un po' ovunque, è venuto a mancare qualche settimana fa Guerini, è un ragazzo che è morto per colpa di un incidente stradale, e giocava appunto nella Lazio, ma lui negli anni passati ha avuto anche un periodo trascorso nelle giovanili della Fiorentina, e tanti dei ragazzi con cui ha giocato ora sono una parte integrante della squadra della Primavera Viola. Quindi sembra quasi un segno del destino il fatto che la nuova squadra in cui militava Guerini affronti la sua vecchia squadra con tutti i suoi amici. Sono sicuro che saranno due squadre che si daranno battaglia nella finale, e anche per diciamo getteranno, come si suol dire, il cuore oltre l'ostacolo per raggiungere un obiettivo per cui lavorano da tanto tempo. Sono felice per questi ragazzi perché io lo ammetto, quando sbaglio lo ammetto, io a inizio anno, e penso di averlo detto anche in puntata, forse la prima puntata sui prestiti, non ero convinto di questi giovani, non vedevo buone potenzialità, anche perché i risultati soprattutto a inizio anno scarseggiavano, il gioco ancora di più scarseggiava, però piano piano sono venuti fuori profili interessanti. Io cito sempre Alessandro Bianco, ma c'è anche altri ragazzi che possono far molto bene dalle due punte, che sono andate appunto in gol mercoledì in semifinale, ma anche Chiti, che è un difensore centrale, lo stesso Corradini, che sembra un giocatore proprio grande, esperto per quella categoria. Anche Fiorini può fare il centrale, il regista o la mezzala. Pierozzi, che è il gemello di quel Pierozzi che gioca nella Pistoiese. Tanti buoni giocatori su cui pensavo non si potesse puntare, ma invece c'è veramente del buono in questa squadra. La cosa che mi auguro di più per loro, ovviamente sì, vincere il trofeo di categoria è sempre un vanto, ma il più grosso augurio che gli posso fare è il fatto che la Fiorentina, la prima squadra, giunga il più presto possibile, scusate, a una salvezza matematica, per poter buttare veramente dentro qualche giovane. So che si stanno allenando, l'ho detto più volte Iachini in conferenza stampa, anche con Prandelli, tanti giocatori giovani andavano ad allenarsi, ma un conto è fare gli allenamenti e un conto è giocare partite vere di Serie A. Quindi io spero che poi venga esaudito questo mio desiderio, ovvero giustamente prima si deve arrivare alla salvezza, ma una volta arrivata, visto che più in là non si può andare. Perché non buttare dentro qualcuno? Magari tu vedi un gioiellino su cui poter puntare già dal prossimo anno. Io, cioè, ragiono così, poi magari sono troppo speranzoso io, però secondo me puntare su giocatori che sai che andranno via o che comunque non sai tanto se puntarci o meno per il prossimo anno, a sto punto tanto vale provare un giovane. Detto questo, cominciamo a parlare della partita di domani e come sempre partiamo dai precedenti. Sono solo 7 precedenti in casa del Sassuolo e sono abbastanza positivi per la Fiorentina. Sono 3 le vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, anche perché in realtà Sassuolo è stata una crescita negli anni, sta venendo tanto fuori ultimamente e ora è ormai una realtà bellissima della nostra Serie A, quindi magari è normale che i tanti precedenti siano a favore della Fiorentina. L'ultima vittoria è dell'anno scorso, 30 ottobre 2019, Fiorentina che vinse in casa dei Neroverdi in rimonta, Sassuolo andò avanti grazie a una bellissima rete di Bogà, dribbling in mezzo a due e poi tiro a giro sul secondo palo, è un giocatore veramente spaziale il franco ivoriano. Fiorentina che poi nel secondo tempo rimontò grazie alla rete di Castrovilli su un bellissimo cross di Venuti e poi sempre lo stesso Castrovilli, che allora vestiva la numero 8, se diede anche l'assist a Milenkovic per la rete del 2-1 finale. So che non si può dare delle valutazioni elevate per 3 minuti di highlights, però ho visto in quel video degli highlights un Castrovilli diverso, più al centro del gioco, e mi auguro che piano piano torni quel Castrovilli lì, perché sembra abbia perso un po' di smalto, quasi un po' di leggerezza, ecco. Spero la trovi più possibile, perché faceva veramente divertire, giocava col sorriso sulle labbra e giocava proprio con la leggerezza, e spero di rivederlo il più presto possibile con quell'atteggiamento. All'andata la partita finì 1-1, Fiorentina che subì la rete dello svantaggio da Traoré, ragazzo su cui era molto vicina un paio di stagioni fa, quando era ancora all'Empoli. Poi c'è stato dei problemi con l'Empoli, non mi ricordo bene, e andò, mi pare, al Sassuolo, che lo ha acquistato in sinergia con la Juve. Tante operazioni il Sassuolo l'ha fatto in questa maniera, e Fiorentina che poi pareggiò quasi subito con Vlahovic sul rigore, da quella rete poi si sbloccò il serbo e ha messo da lì si è sbloccato e non si è più fermato, diciamolo chiaramente. Tra l'altro nel secondo tempo Ribéry ha colpito una traversa che penso tremi ancora, è veramente un tiro clamoroso dopo una bella serpentina in aria, e speriamo di vedere un Ribéry così in forma, perché abbiamo bisogno delle sue giocate per poter arrivare a questa salvezza. Per quanto riguarda gli indisponibili, non c'è nessuno squalificato per nessuna delle due squadre. Kokorin ovviamente continua a lavorare in parte, non sapremo mai se riuscirà a essere convocato per questa stagione. Torna invece a disposizione di Iachini Igor. Non penso giocherà, uno perché non ha minuti nelle gambe e due perché ormai sembra certa la difesa 3, Martinez quarta, Pezzella, Milenkovic. Per quanto riguarda il Sassuolo, anche da loro appunto nessuno squalificato, sono 2 gli infortunati certi, ovvero Caputo e Ayan, che ha contratto il Covid. È in dubbio Locatelli, sarebbe un'assenza veramente pesante. Dopo, quando spiegherò il gioco del Sassuolo, vi spiegherò che non solo in fase di impostazione, come tutti sappiamo, veramente ha avuto una crescita esponenziale sotto De Zerbi questo ragazzo classe 98, ma anche in fase difensiva è un giocatore molto molto importante, e mi auguro, mi spiace per il Sassuolo, ma mi auguro veramente che mancherà. Però sono in dubbio Berardi dal primo minuto, comunque uno spezzone lo giocherà, ma rientra De Frel da un infortunio, quindi buoni rientri per De Zerbi, ma l'acciacco di Locatelli può far la differenza. Per la Fiorentina 2 diffidati, continua a essere diffidato Bonaventura, nonostante il periodo mi auguro sempre che questo giallo che gli comporterà la squalifica arrivi il più tardi possibile, e entra in diffida dopo l'ultima ammonizione anche Milenkovic. Per quanto riguarda il Sassuolo, l'ultimo periodo è abbastanza positivo, perché ha vinto contro il Benevento fuori casa, ha pareggiato contro la Roma, sì, ha perso contro l'Inter, ma sappiamo tutti che l'Inter di quest'anno è una corazzata, ha vinto anche contro l'Hellas Verona, quindi è una squadra che sta vivendo un buon periodo, ma nonostante poi anche le assenze, come ho detto mercoledì, De Zerbi riesce a far giocare sempre la sua squadra con il suo credo, nonostante le assenze. Come sempre prendo le probabili formazioni dalla Gazzetta dello Sport, che settimana scorsa ci ha azzeccato, se non mi ricordo male, quindi continuerò a prendere da lì. Sassuolo dovrebbe giocare con il classico 4-2-3-1. Consigli fra i pali: a destra Muldur, a sinistra Kyriakopoulos, coppia di centrali formata da Marlon e Ferrari. Due di centrocampo che ad ora dovrebbe essere Obiang e Magnanelli. E i tre dietro la punta Raspadori saranno Traoré, Boga e Juricic. Occhio a Raspadori, è un giocatore molto simile a Caputo, secondo me, forse un pochino più piccino e un po' più tecnico, mi sembra, ma l'ho visto in Under 21 e è veramente rapido e ha colpi importanti, classe 2000 se non sbaglio, e può essere pericoloso, quindi sì, possiamo essere contenti dell'assenza di Caputo, ma non troppo. Perché comunque questo Raspadori non è da sottovalutare. Fiorentina che dovrebbe quasi completamente, quasi sicuramente giocare col 3-5-2 come ormai è il suo marchio di fabbrica, con Dragoschi in porta, i tre ovviamente dietro Milenkovic, Pezzella e Martinez quarta, a destra dovrebbe essere confermato Caceres, sta vivendo un buon periodo, nonostante pensavo fosse un esterno un po' più bloccato, invece no, spinge molto e ben venga se deve essere questo Caceres. E mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Biraghi, non ha giocato male l'ultima partita, quindi giusta l'eventuale riconferma. Torna Pulgar dopo aver scontato la squalifica e mi auguro, come dice la Gazzetta, che sarà il perno centrale del centrocampo. Accanto a lui ci saranno Castrovilli e Amrabat, quindi sembra esserci l'esclusione di Bonaventura. Vedremo se sarà veramente questa la formazione, mentre davanti torna Ribery a fare coppia con Vlahovic, con Kwame che secondo me può dare qualcosa di importante nel secondo tempo. Spero veramente che l'assist che ha fatto contro l'Atalanta sia il punto di svolta definitivo per questo finale di stagione. Come sempre andiamo a vedere le statistiche adesso. Fiorentina che è quindicesima con 30 punti, ha 13 punti in più invece il Sassuolo che è ottavo. I gol fatti, la differenza reti è elevata, la differenza reti fra le due squadre è molto elevata. Infatti il Sassuolo ha una differenza reti positiva in quanto ha fatto 49 reti e ne ha subite 48. La Fiorentina ha subito solo una rete in più, quindi 49, ma ne ha fatte molti meno, solo 38 reti segnate dai Viola, di cui la gran parte le ha segnate Vlahovic, e quindi una differenza reti negativa pari a meno 11, molto, molto rivedibile come statistica. Per quanto riguarda i tiri, il Sassuolo si conferma anche in questa statistica tra le migliori del campionato, è settimo, è addirittura 100 tiri in più rispetto alla Fiorentina che è quattordicesima. Il Sassuolo, come sappiamo, una squadra che gioca tanto il pallone e infatti è secondo per possesso palla, ma una cosa che mi ha colpito veramente tanto è che è anche la seconda per percentuale di passaggi riusciti in tutto il campionato. Ben l'88% dei passaggi sono eseguiti nella maniera corretta. E tanta roba, non è affatto banale. Mi ha veramente fatto strano vedere questa statistica. È seconda soltanto alla Juve, che hanno la stessa percentuale, solo che la Juve ha fatto più passaggi e quindi viene messa prima dei neroverdi. Sassuolo che però è quarto per parate, quindi vuol dire che è una squadra che subisce tanto, gioca anche tanto ma subisce anche tanto, e dopo vedremo il perché quando spiegherò il gioco del Sassuolo. Come potete vedere, il Sassuolo è primo in tantissime è tra i primi in tante statistiche, come ad esempio i passaggi sulla tre quarti, è terzo. Quindi, oltre a fare molti passaggi e con tanta precisione, li fa anche in zone di campo complicate come la tre quarti avversaria, in cui c'è anche più densità di uomini. È anche una squadra che è quarta per dribbling, e teniamo conto che ha avuto per tanto tempo assente Boga, che è veramente un fenomeno da quel punto di vista. Ultime due statistiche di squadra sono quelle del calcio d'angolo, che è sesta, la squadra di De Zerbi, perché questo va a testimoniare il fatto che domina tanto gli avversari e quindi questo dominio va a portare calci d'angolo a favore. Però è ultima per cross, anche questa è una statistica che un po' mi ha sorpreso, perché con gli esterni che ha, mi ricordo anche il Lirola di qualche anno fa a Sassuolo, che si proponeva sempre e poi riceveva il pallone e crossava, pensavo fosse, ora non dico tra i primi, però almeno a metà classifica, invece è ultimo in questa classifica, e dopo vedremo il perché. Per quanto riguarda invece statistiche più individuali, ci sono a due calciatori il Sassuolo con 11 reti segnate, sono Berardi e Caputo, ma la cosa strabiliante è che entrambi hanno giocato 22 partite a testa, quindi praticamente fanno un gol ogni due partite, è una media importantissima, e quindi pensate che il Sassuolo ha avuto per tante partite assente almeno uno fra Berardi e Caputo, e nonostante questo è comunque ottavo. Questo va a dimostrare quello che dico io, ovvero che nonostante le assenze, gli infortuni, le squalifiche che la squadra di De Zerbi può avere, la sua squadra non cambia mai la mentalità e gioca sempre in quella maniera. Berardi che sta avendo, possiamo dire, la stagione, l'ennesima forse anche della consacrazione, è anche ottavo per tiri, nonostante le molte partite in meno che ha rispetto agli altri giocatori della Serie A, è anche quinto per passaggi chiave. Un altro giocatore invece che appare nella statistica dei passaggi chiave è Juricic, che è partito molto forte, sembra si sia un po' arenato, ma occhio che... Noi Viola siamo sempre i primi, siamo sempre pronti a far tornare in vita anche i morti, questo è scontato, lo sappiamo, è una nostra tradizione, ecco. Detto questo, la prima parte è terminata, ci sentiamo dopo la pausa con la seconda parte in cui spiego l'analisi del gioco del Sassuolo. Eccoci giunti nella seconda parte di questa 30ª puntata, in cui andrò a parlare del gioco del Sassuolo, evidenziando anche punti di forza e punti di debolezza dei neroverdi. Partiamo come sempre dalla fase di possesso. In fase di costruzione, come tutti sappiamo, il Sassuolo parte dal basso, quasi in maniera ossessiva. Ho letto un'intervista di De Zerbi in cui spiega il perché, e il motivo è molto semplice, perché lui ha detto: se vado a lanciare lungo, io scommetto che il contrasto aereo tra il mio giocatore e l'avversario vada a mio favore. A me non piace scommettere su questo, sul calcio, e quindi io voglio che la mia squadra parta dal basso, perché è una situazione che posso, su cui posso lavorare, che posso allenare in settimana, e il sabato e la domenica vedo i frutti del mio lavoro settimanale. E sinceramente è un atteggiamento che io adoro, è un pensiero che io condivido in pieno. Quindi costruzione del Sassuolo che parte sempre dal basso, e il pallone viene spesso, se non sempre, gestito da Locatelli o Ferrari. Questi due giocatori cercano la verticalizzazione per i trequartisti o l'attaccante. Ovviamente la verticalizzazione viene fatta bassa, al massimo mezza altezza. È una verticalizzazione cercata, non sparata a caso su. Mentre in fase di sviluppo è Juricic, il trequartista, che scende di più a prendere il pallone, e se non lo fa lui lo fa uno degli altri due, ma principalmente lo fa appunto Juricic. Quando le ali sono in possesso del pallone si accentrano quasi continuamente, per lasciare lo spazio al terzino che si sovrappone e servirlo. Nel caso in cui invece l'ala non serve il terzino che si sovrappone, ma serve l'attaccante, in questo caso dovrebbe essere la Spadori, sarà poi appunto la Spadori che servirà o il terzino o uno dei centrocampisti che si inserisce. Juricic in pratica è un regista offensivo aggiunto, e quando ha il pallone, questo diciamo è uno stile di gioco che è stato analizzato quando c'è Berardi in campo, ovviamente con Traoré sarà leggermente diverso. Comunque l'ala destra solitamente, quindi dovrebbe essere Berardi, ma sarà presumibilmente Traoré, sta più centrale in modo da ricevere il pallone, mentre l'ala sinistra starà più larga, quasi a pestare la riga per cercare l'uno contro uno contro il terzino avversario. L'idea della squadra di De Zerbi è quella di tirare non appena è possibile, infatti c'è ottimi tiratori, Berardi da fuori area, anche lo stesso Juricic ha una buona precisione da fuori area, Boga fa dei tiri a giro magnifici, Locatelli da fuori può far male, in area poi Caputo detta legge, anche Raspadori ha buone qualità su quel punto di vista. In fase di non possesso invece la difesa di Sassuolo è molto alta, la pressione è quasi anche in questo caso molto ossessiva per cercare che l'avversario commetta un errore o al massimo che lanci lungo, perché i centrali del Sassuolo sono abituati a, diciamo, alleggerire poi la manovra. Immagino De Zerbi ci lavori tanto in settimana su questo aspetto, in quanto i lanci lunghi degli avversari poi sono sempre fatta preda in maniera abbastanza anche agevole dai difensori neroverdi. Locatelli è importante anche in fase difensiva, come dicevo nella prima parte, in quanto ha una quantità incredibile di intercettazioni, però un lato negativo è che i trequartisti, soprattutto Boga e Juricic, non rientrano tanto, e l'attaccante poi diciamo è quasi escluso dalla fase difensiva. Invece quando mentre i terzini invece sono in linea con i centrali, quindi non è che escano a pressare l'esterno avversario. Quando il Sassuolo riesce ad andare in contropiede cercheranno sempre la verticalizzazione centrale verso Caputo, che se ha spazio, se prende il tempo giusto al difensore andrà poi in uno contro uno, se no aspetta le sovrapposizioni degli esterni per servirgli poi un pallone davanti al portiere. Quindi i punti di forza di questo Sassuolo sono Locatelli, ovviamente ottimo gestore di palla, è diciamo il perno del centrocampo, da lui passano tutti i palloni in fase di costruzione della manovra e ha quindi anche ottime qualità di interdizione, sta vivendo una stagione clamorosa, lotta anche per un posto da titolare in nazionale, su di lui sembra quasi certa la Juve, sembra quasi sicuramente andrà alla squadra bianconera, ma sta facendo vedere delle cose che io non mi aspettavo. Penso nessuno si aspettava un giocatore a questi livelli. Sì, al Milan si vedeva delle buone qualità, ma io non mi sarei mai aspettato che potesse arrivare a un livello del genere. Mi ha veramente sorpreso. Altro punto di forza sono le tante soluzioni che trovano davanti, ad esempio Boga può trovarsi sempre il dribbling, o se no serve la sovrapposizione al terzino, oppure gli inserimenti sia dell'altro esterno sia del trequartista che di un centrocampista, anche il tiro da fuori, è una squadra che veramente crea tantissime problematiche, crea tantissimi tipi di soluzioni diverse per far male all'avversario. Altro punto di forza è Ferrari, è un regista aggiunto in pratica, perché da dietro, quando Locatelli non è ingiornato oppure viene pressato bene dagli avversari, riesce a da lui possono partire anche buone trame di gioco e la squadra si fida di questo centrale. E poi l'ultimo punto di forza che voglio sottolineare è il pressing, che spesso viene fatto in maniera efficace e porta i risultati voluti da De Zerbi. I due punti di debolezza che sottolineerei sono una difesa che magari è anche troppo alta e magari la velocità di Ribéry o anche di Kwame nel secondo tempo possono andare a far male a questa squadra, perché anche perché i centrali non mi sembrano dei fenomeni in velocità e quindi possiamo fare male. E il secondo invece punto di debolezza è la poca partecipazione difensiva degli attaccanti e dei trequartisti. Questo fa sì che la squadra neroverde sia spesso in inferiorità numerica quando la squadra avversaria è in possesso palla, ed è queste sono queste le situazioni che la Fiorentina deve sfruttare. Io mi aspetto una partita che fatta da Sassuolo, e quello me lo aspetto, abbiamo visto anche il Parma e Benevento a fare la partita contro la Fiorentina e quindi presumibilmente saranno i neroverdi a dominare la gara dal punto di vista del possesso palla, però Quello che è certo è che voglio continuità dal secondo tempo di settimana scorsa e voglio vedere una squadra che non molla. Magari il Sassuolo andrà avanti come ha fatto nelle ultime partite, fra gli ultimi incontri fra le due squadre, ma non si deve mollare perché si può sempre recuperare. E mi auguro di non vedere un altro tempo regalato, ormai sono troppe. Forse in tutte le partite abbiamo regalato almeno mezz'ora a qualsiasi squadra. E contro una squadra tecnica come quella di De Zerbi possiamo veramente andare a fondo. Quindi niente, questa analisi del gioco è terminata, ci sentiamo dopo l'ultima pausa con i saluti finali. Eccoci giunti alla fine di questa 30ª puntata. Come sempre vi consiglio di seguirmi su Instagram per rimanere aggiornati su quando escono le puntate e anche per partecipare ai sondaggi che faccio durante la settimana o anche i box delle domande. A volte vi chiedo anche consigli sugli argomenti di cui parlare in puntata o anche per avere un dibattito, anche uno scambio di idee con voi sulla Fiorentina. Detto questo, qua oggi da Podcast Viola è tutto, grazie per avermi ascoltato, ciao a tutti e forza Viola!